Va bene, vi prego di accomodarvi, perché noi, anche per motivi tecnici, perché sopra la cabina deve essere smontata, quindi dobbiamo finire puntualmente per le ore 18, anche perché Luca Bigazzi deve andare all'aereo perché domani a Roma ha delle riprese. Ecco, questa è la vita. Però, prima. Ci aspetta adesso l'ultimo, il terzo incontro che io aspetto con ansia con Birgit Gutjonsdottir e Luca Bigazka. Birgit Gutjonsdottir è operatrice in prima linea, ha fatto molti film per la TV, per il cinema, con Conny Walter, Esther Grunborn. Insegna a Ludwigsburg, alla scuola del film, e è anche professoressa d'onore a Babelsberg. Fa parte di Imago, dell'Associazione Europea degli Operatori, e è con grande interesse che adesso aspetto il colloquio. Benvenuto Luca Bigazzi, sono molto lieta di avere l'onore di fare questo colloquio con te. Non faccio una premessa molto lunga, ma mi piacerebbe iniziare subito. Ecco, vorrei chiedere un approfondimento. Cioè, tu hai fatto molti film con Paolo Sorrentino, quanti saranno?
Sono credo 6 film e soprattutto una lunga serie televisiva di 10 puntate, infame, cioè infame nel senso di fatica. Ecco, sì, no, ma questo devo dire con tutti i registi con cui collaboro tendo a lavorare molto a lungo, perché poi ci si conosce bene e le parole sembrano per fortuna inutili dopo un po'. Perché il problema è essere veloci, quindi meno si parla e più si realizza. Volevo chiarire una piccola cosa, che sennò c'è un problema di traduzione che adesso abbiamo capito. Voi dite cameraman, che per noi è operatore di macchina, e in Italia i ruoli sono divisi, cioè il direttore della fotografia è l'operatore di macchina. Quindi quando io dico faccio l'operatore di macchina, per voi è la stessa cosa, ma in realtà, insomma, i due ruoli in Italia sono separati in maniera molto stupida. Ecco, vabbè, quindi adesso è chiaro per chi c'era già.
Comunque vorrei chiedere un piccolo approfondimento. Tu prima avevi detto che non prepari mai molto e che non si parla molto, però dopo aver visto questo film oggi qui, cioè, richiede una preparazione enorme, almeno per quanto riguarda la scenografia, anche tutti i motivi, le inquadrature, i costumi che si scelgono, tutto questo, cioè, senza nessuna preparazione questo film sicuramente non è stato girato. Ci puoi dare dettagli?
Sono io che non faccio preparazione, che gli altri la fanno, e come il direttore della fotografia forse può arrivare per ultimo, ma lo scenografo evidentemente fa una lunga preparazione. No, adesso mi è venuta in mente una cosa, mi chiedevi dei 6 film con Paolo Sorrentino, vi volevo raccontare questa piccola cosa perché secondo me è molto interessante. Il primo film che abbiamo fatto insieme si chiama Le conseguenze dell'amore, è un film molto bello che amo molto, non so se è uscito in Germania. Comunque, durante i sopralluoghi siamo andati in un posto a Napoli, era una specie di terrazzo dove doveva arrivare una macchina. Allora Paolo mi ha detto: allora l'inquadratura è qui, voglio che gli attori siano tutti neri in silhouette. Poi dopo, ed era molto complesso perché era uno spazio enorme di notte. Poi dopo l'altra inquadratura sarà di qua e loro devono essere in silhouette di nuovo. E io ho detto, beh, l'ho guardato e ho detto, ma questa cosa è molto complessa, perché se devono essere neri di qui dall'altro lato a 180 gradi saranno invece in piena luce. Quindi l'ho guardato come dire, non si può fare. E lui mi ha guardato e dice, come non si può fare? Allora io ho avuto un atteggiamento, siccome lui era il suo secondo film, come dire, ho guardato il produttore e ho detto, ecco fatto, un altro regista che non capisce niente, che non capisce i problemi che questa richiesta crea all'operatore. Quindi abbiamo iniziato a litigare io e lui, era il primo giorno che ci conoscevamo e io ho detto che non avrei voluto girare il film con lui e lui ha detto io questo qua non lo voglio più vedere. Questo è stato il nostro esordio. E poi mi sono reso conto che in realtà aveva ragione lui, perché la cosa era molto più semplice, bastava prendere, invece di illuminare come volevo fare io dai terrazzi di un palazzo di fronte, bastava prendere un pallone a elio luminoso e lo spostavo da una parte nella prima inquadratura e dall'altra nella seconda. Quindi ho capito che io avevo un atteggiamento molto conservatore e molto tradizionalista rispetto a lui. Ecco, questo mi sembra piuttosto interessante. E questa era la prima richiesta di Paolo, ma poi ce ne sono state altre molto peggiori. Come vedete, tutti i film di Paolo hanno un'idea della luce e della macchina a 360 gradi, che è una cosa che vi ho già detto, cioè le luci devono essere invisibili perché la macchina deve potersi muovere circolarmente a 360 gradi, e le macchine, spesso non una, ma a volte tre o quattro, a volte anche cinque ne abbiamo usate, devono poter inquadrare in tutte le posizioni possibili, sia facendo dei totali, sia facendo i primi piani, che questa è una cosa che normalmente un direttore della fotografia soffre, perché la luce di un primo piano non è esattamente la stessa di un totale. Ecco, Paolo mi ha insegnato, con questa sua radicalità che ha portato al primo litigio, mi ha insegnato a concepire lo spazio privo di luci inquadrabili, e non inquadrabili, cioè libero dalle luci. E questo è stato un grande, grande insegnamento che ancora adesso porto con me in tutti i film, ma anche con i registi che non me lo chiedono, perché secondo me proprio è un punto, è un modo di fare che è corretto per gli attori. Forse sacrifica un po' la luce, non importa, così deve essere. Il digitale mi aiuta moltissimo in questo. Per esempio in Newt ci sono delle scene, per esempio gli interni delle stanze dove gli attori parlano, discutono, sono a volte fatte con pochissime luci o forse in alcuni casi senza. È una cosa che il digitale ha permesso e permette e la pellicola non permetteva. Quindi adesso si può fare.
Ecco, vorrei tornare alla preparazione, alla scenografia. Soprattutto utilizzando la luce a 360 gradi è molto importante parlare con lo scenografo delle luci e delle lampade che ci sono anche nella scena. Lì tu sicuramente aiuti, ne parli con loro, perché anche tutto questo deve essere preparato, o no?
Mi ripeto dopo due giorni dico le stesse cose, ma lo scenografo è responsabile della fotografia per me, come me e forse anche più di me. Vi faccio un esempio molto concreto, le scene di notte nel giardino di Youth, cioè questa pedana girevole e queste luci dentro la pedana sono una cosa che evidentemente abbiamo concordato con lo scenografo. E sono delle luci, a volte per esempio abbiamo trovato con lo scenografo della Grande Bellezza, abbiamo trovato delle elegantissime bacchette di LED, delle file di LED che sono di design, che sono di una ditta di design italiana, che possono essere inquadrate, sono una luce morbidissima, molto bella, però possono anche essere messe in scena. In parecchi punti di Youth ci sono queste bacchette, anche nella Grande Bellezza tantissime volte sono state inquadrate, perché sono plausibili, perché sono oggetti di design e contemporaneamente fanno una luce perfetta. Allora, la collaborazione con lo scenografo, soprattutto se pensiamo che spessissimo le abat-jour, per esempio dei letti, sono l'unica fonte di luce che io uso, perché il digitale lo permette, evidentemente la collaborazione con lo scenografo è fondamentale. Però sono io che ricevo da loro, non io che chiedo a loro. Sono sempre molto fortunato, non so perché. Però diciamo che personalmente io sono convinto che più io vado d'istinto, meno mi preparo e meglio mi viene la fotografia, nel senso che una rigidità nel sapere dove metterò le luci può essere anche che sul set si scontrerà con le decisioni improvvise e inaspettate che il regista vuole prendere, e quindi io sono preferisco reagire ai suoi input piuttosto che dire queste sono le mie luci e adesso tu arrangiati, che in fondo è un atteggiamento un po' tradizionale del direttore della fotografia, no? Che metteva le luci e poi il regista vedeva dove rimaneva spazio per la macchina da presa. Ecco, io parto dal presupposto opposto. Il regista mette la macchina da presa e io vedo se trovo uno spazio per le luci, se non lo trovo non le metto. Non vorrei essere un po' troppo esagerato, ma è veramente così. Cioè, noi veramente dobbiamo pensare che il nostro lavoro è secondario rispetto al lavoro della regia e rispetto al lavoro degli attori. Io non posso, mi raccontano di colleghi che riempivano il set di stativi, luci, frost, bandiere. Cioè io impazzirei se fossi un regista. Quindi ho sempre cercato di non comportarmi in questa maniera. Gli attori devono potersi muovere, la luce è un aspetto secondario della messa in scena, non è il problema principale, così come non può essere accettabile che gli attori perdano la concentrazione perché io fra un ciak e l'altro devo, oppure in un controcampo, in un qualsiasi cambio di posizione della macchina, non è accettabile che io perda un'ora per risistemare le luci, cioè il tempo necessario è il tempo di spostare la macchina, delle luci me ne frego. Scusate, ma è così. Mi espelleranno dall'associazione, anzi no, io volevo anche raccontarvi questa cosa. In Italia esiste, così capite fino in fondo il problema, in Italia esiste un'associazione di direttori della fotografia che si chiama AIC, che è simile credo alla vostra, e io quando ho cominciato, vi ho raccontato in questi giorni, ho iniziato in maniera molto indipendente a Milano e a un certo punto invece sono andato a fare un film a Roma perché il regista voleva e il produttore mi ha detto: io non ti conosco, non so chi sei, quindi sei iscritto all'AIC? E io ho detto no, non sono iscritto ma mi iscriverò. Allora lui mi ha detto bene, allora vai, iscriviti e poi ne parliamo se tu puoi fare il film. Allora io sono tornato a casa, ho chiamato questa associazione e questa associazione ha detto buongiorno, vorrei iscrivermi. E loro mi hanno risposto: ma tu hai fatto 3 film che sono usciti al cinema? E ho detto no, e allora non ti puoi iscrivere. Allora c'è un problema. Quindi io non posso fare il film perché non sono iscritto, ma non posso iscrivermi perché non ho fatto 3 film. Allora i giovani come fanno a cominciare? Allora io non mi sono mai più iscritto a questa associazione, sono, non voglio dire un nemico perché francamente me ne frego, però... Però c'è un problema, cioè esistono delle corporazioni di cui, che tendono a difendere il proprio potere nel cinema, e questa cosa secondo me è veramente orribile, cioè è una cosa a cui io proprio trovo che sia una cosa insopportabile per i giovani e per tutti noi. Quindi ecco, la difesa del film come film in pellicola è secondo me anche quella una forma di difesa corporativa, cioè presuppone un sapere particolare, un po' alchemico, un po' privatistico, che io mi sforzo di combattere, perché questo è un freno all'ingresso delle nuove generazioni. Scusate, fin del...
Vabbè. Nessun problema. Ecco, nella nostra associazione BVK c'è il socio junior, noi ti avremmo assunto subito. Però adesso vorrei anche parlare della luce. E innanzitutto vorrei far vedere un piccolo clip e così parleremo di come questa luce viene fatta e poi torniamo anche alla luce. Cioè vediamo il primo clip, la piazza. Allora, qui cioè, hai fatto un gran lavoro con la luce, anche se dici sempre che non fai molto con la luce. Lì mi interessa veramente sapere da te come hai realizzato la luce qui. Sta parlando fuori microfono, purtroppo, la signora. Non la sento. Allora, è veramente acqua alta a Venezia, quindi sembra molto reale. La signora è fuori microfono. Il microfono scatta. Mi dispiace, non ho capito tutta la domanda.
It doesn't work the microphone, so they, she doesn't understand the question, but I understand. So, yeah. So, dunque, il mio si sente? Sì, sì. Allora, è molto interessante la questione perché come vi ho già detto, Paolo e io non supportiamo l'idea che ci sia un totale con delle luci e dei primi piani con una luce diversa. Quindi la luce dei totali è la luce dei primi piani, e nel caso di Piazza San Marco è un po' complicato perché vuol dire che per illuminare quella piazza voleva dire mettere delle luci molto molto in alto e molto lontano, perché ci sono dei totali enormi e dei primi piani strettissimi. Allora io sapevo che c'erano delle... quindi la contraddizione era un po' quella, per dire, immaginate se io metto dei proiettori o su delle gru o sui palazzi di Piazza San Marco, arrivano delle luci durissime sugli attori. Chi voi fa questo lavoro immagina la sofferenza che questa cosa può creare. Quando Michael Caine sfiora la modella, una luce molto dura avrebbe prodotto delle ombre orribili di lei o di lui sul corpo reciproco. Quindi ero un po' preoccupato e allora ho detto vabbè, cosa posso fare? E poi ho avuto un'idea, forse l'unica idea intelligente della mia vita, l'unica, ho detto, ma se questo è un effetto speciale, perché è un effetto speciale, perché noi non abbiamo girato con l'acqua alta, allora io posso mettere le luci in campo e me le faccio cancellare. Un'idea stupidissima, ma secondo me perfetta, perché a quel punto ho potuto mettere delle luci molto morbide vicino alla passerella dove passavano gli attori, con lo stativo, ho inquadrato lo stativo, ho inquadrato le luci e me le sono fatte cancellare dagli effetti speciali, perché tanto quelle scene erano con gli effetti speciali, perché l'acqua la dovevano mettere loro. Quindi alla produzione è costato poco di più e io ho potuto fare la luce che volevo con le luci in campo. E secondo me questa è stata proprio una... Non ci avevo mai pensato prima, ho detto, ma perché? Perché no? Se c'è un effetto speciale, a questo punto tengo le luci in campo. In fondo, se ci pensate, noi abbiamo sempre il problema di mettere le luci fuori campo, ed è un problema concreto, perché più è lontana la luce, e più la luce è dura, perché più la luce è ampia, e più la luce è morbida, e la luce morbida è molto meglio sui volti degli attori, particolarmente col digitale, no? E quindi però una luce ampia, lontanissima, equivale a una luce dura, diretta. Spero che si capisca in questa traduzione. Allora, poter avvicinare una luce morbida al volto degli attori mi ha permesso di fare una luce delicata, però facendomi cancellare le luci, e quella è stata una vera rivelazione. È una cosa che poi ho applicato in altri casi successivi, per esempio quando in The Young Pope abbiamo fatto la Cappella Sistina, io ho potuto mettere delle luci, inquadrarle, perché tanto sapevo che poi lì sarebbe stata messa la volta della Cappella Sistina. Mica male, un grande insegnamento, non ci avevo mai pensato. Lo stesso problema in realtà sorge su questo giardino notturno. Adesso qui non si vede, ma in un'altra scena la macchina da presa, e io, Paolo me l'aveva annunciato, sarebbe salita su quella pedana rotante, quindi il campo sarebbe stato a 360 gradi, come piace tanto a lui e come non piace a noi operatori. E quindi le luci di scena dovevano essere tutte nella scena. Infatti la pedana è una pedana luminosa, costruita con la scenografa, con delle luci nascoste sotto, perché sotto c'era un buco, sotto quella pedana. E poi quelle cose che vi dicevo di design che possiamo mettere in scena sono tutte quelle luci che vedete sul bordo della pedana, che illuminano, diciamo, quelli che sono vicini alla pedana rotante. Io poi avevo il problema di illuminare i divani, che erano più lontani, però abbiamo ricorso sempre di nuovo a queste luci molto piccole a LED, e le abbiamo nascoste dietro la schiena del divano, e quindi insomma praticamente la luce era, non c'era nessuno stativo e non c'era nessun proiettore a 360 gradi, e la scena era illuminata. Poi io non volevo usare le gru, cioè le gru sono un sistema molto utile, ma producono una luce molto dura, molto violenta, che non mi sembrava adatta a un giardino di notte di un albergo elegante. Quindi insomma, una scena come quella che avete visto di Youth, di quel giardino di notte, in pellicola non sarebbe mai stata possibile, perché la pellicola non è così sensibile. Quindi io ho usato sempre con grande fatica la pellicola 500 ASA, l'ho a volte forzata a 1000 ASA, con dei danni rispetto alla grana spaventosi. La grande bellezza è devastato dalla grana, perché secondo me è fastidiosissima, però era l'unico sistema che avevo per girare quei notturni con così poca luce. Bene, una pellicola a 500 ASA forzata a 1000 non sarebbe stata sufficiente a illuminare a esporre questo giardino notturno, e quindi col digitale io sono arrivato tranquillamente a 1600, 2000 ASA, 2000 vacilla un po', ma 1600 senz'altro, e questa è una grande liberazione creativa proprio, per il realismo, per la credibilità e per la leggerezza e la velocità.
Ah, quindi la nuova macchina Panasonic a 5000 ISO sarà veramente un grande piacere per te?
Sì, non l'ho mai provata, però insomma adesso credo che mi posso contentare di 2000, cioè praticamente vede più del mio occhio, quindi mi è sufficiente, basta. Non pretendo di vedere, anzi, perché poi secondo me c'è un limite oltre il quale è inutile andare, nel senso che poi quando è buio deve essere buio, cioè non dobbiamo vedere nell'oscurità totale, diciamo 2000 ASA mi contento, perlomeno per i prossimi 10 anni.
Va bene, adesso facciamo vedere il prossimo clip, il secondo, Lunch. Allora, sarebbe molto più bello se lo potessimo far vedere nella buona qualità DCP, però si vede che tu hai lavorato con un contrasto altissimo HDR, Quindi anche questo è un vantaggio che adesso, grazie alla macchina digitale, possiamo permettere questo adesso.
Entrare in discorsi troppo tecnici perché non voglio essere noioso per chi non fa questo lavoro, però dell'HDR vorrei parlare un attimo. Prima volevo dire che Paolo Sorrentino è pazzo, perché lo vedete, c'è cioè uno che mette in scena una scena del genere è probabilmente completamente matto, ma comunque a me piace, mi sembra molto significativa, però certo, capisco. Allora, l'HDR è uno strumento secondo me geniale, perché sono due strade diverse che si possono intraprendere. Ormai si può fare tutto col digitale, cioè o ampliare la latitudine di posa, che secondo me è una strada che è stata scelta normalmente da molte macchine, non voglio fare nomi, e quindi l'immagine in qualche modo legge molto bene nelle alte luci, ma legge anche troppo, secondo me, nelle ombre rispetto all'occhio umano. E quella è un'ipotesi. Oppure l'HDR, cioè una selezione, un'esposizione selettiva, cioè si producono due fotogrammi diversi, il primo è il fotogramma A all'esposizione normale della camera con un contrasto abbastanza forte perché la latitudine di posa è ridotta e il fotogramma X è il fotogramma che noi decidiamo di esporre per le alte luci, cioè è un fotogramma molto più scuro, che ci permette per esempio di vedere fuori dalle finestre. In fase di post-produzione i due fotogrammi vengono ricomposti e quindi abbiamo un contrasto normale, ma le alte luci non sono bruciate, non sono bianche. Questo mi permette da un lato di contenere il contrasto, cioè di tenere un contrasto alto come mi piace, come il mio occhio vede, però contemporaneamente mi permette di vedere fuori dalle finestre, per esempio. Faccio un esempio clamoroso, i camera car, che era una cosa orribile, no? Nel senso che noi eravamo costretti a illuminare degli attori che guidavano dentro le automobili, oppure eravamo costretti a mettere delle gelatine neutre che sballonzolavano sulle finestre. Ecco, questa cosa è una cosa che non dobbiamo più fare, perché siamo stati liberati dalla necessità di mostrare i volti degli attori che sono nell'oscurità e contemporaneamente, come l'occhio umano vede, vedere l'esterno. Allora, utilizzare questo sistema, che secondo me è un sistema veramente geniale, che ha pochissime controindicazioni, se volete ne parliamo, però sono questioni veramente marginali, poter utilizzare questa innovazione è secondo me fondamentale perché restituisce una scelta, fa parte di un criterio di scelta dell'operatore che decide quanto utilizzare l'HDR, che è in misura variabile tra 2 e 6 stop, quanto e quando è necessario. E secondo me questo mi permette, per esempio, di utilizzare, come nelle stanze dell'albergo che abbiamo visto, che avete visto prima nel film, la luce che viene dalle finestre. E utilizzare la luce dalle finestre significa poter utilizzare una luce estremamente più morbida di quella che potremmo mettere noi. Perché la luce delle finestre, se ci pensate, quando noi siamo illuminati da una finestra, siamo illuminati da una luce che è ampia di 180 gradi, cioè la volta celeste, quindi è una luce molto molto morbida. Se io metto un proiettore fuori da una finestra, per quanto lo possa ammorbidire, ho una luce molto più dura perché è molto più concentrata. Allora, utilizzare la luce delle finestre è un vantaggio enorme che l'HDR mi consente, senza incrementare la latitudine di posa, che produce quelle immagini digitali un po' grigine, che tanto non mi piacciono.
Allora, per quanto riguarda questo esempio di questi due brani di film, volevo fare un'altra domanda. Sono state riprese da diverse macchine, no? Quindi i primi piani sono anche stati fatti da altre macchine. Se tu operi la macchina, cioè come riesci ad avere il controllo di tutte le altre immagini, soprattutto se lavorata ad altissima velocità? Immagino che questo sia molto difficile.
Sì, molto, molto interessante. Io ormai sono proprio tossicodipendente delle tre macchine contemporaneamente, sono proprio addicted. Tendenzialmente io faccio la macchina più larga, cioè quella che fa i campi larghi, perché nel campo largo la composizione dell'immagine è più complicata, perché un campo largo pone dei problemi, per esempio, di altezza della macchina da presa che invece il primo piano non ha. La composizione anche dove posizionare la macchina rispetto agli attori e dove porre gli attori in un campo largo è un'operazione, secondo me, di composizione più complessa che fare un primo piano, che in qualche modo dipende solamente da quanto inseriamo le spalle dell'attore di fronte, quando facciamo un campo, un controcampo. Quindi io faccio le macchine larghe e i miei secondi e terzi operatori fanno le macchine strette. Come faccio a controllarli? Un po' mi fido, perché li conosco da anni, e lavorano con me da tanti anni, e poi se non mi fido, cosa che ogni tanto succede, mi faccio dare dei monitor piccoli che mi metto a fianco, quindi io vedo la mia e guardo, di nascosto guardo cosa fanno anche gli altri, e questo mi tranquillizza, perché la volontà di controllo che ho sul set è abbastanza totale, sì, rispetto alla composizione dell'inquadratura sono abbastanza ossessivo. Penso, l'ho già detto, allo sfinimento, penso che conti molto di più la composizione dell'immagine che la luce. Ne sono convinto. Quindi fare tre macchine mi piace, però le vorrei poter fare io. Non posso. Sono uno. Vorrei essere Trino come Dio, ma non sono.
Ecco, per quanto riguarda la composizione dell'immagine, vedo che tu molto spesso ti concentri sul centro dell'immagine, tutto è focalizzato al centro dell'immagine. Questa è una cosa che vale solo per Paolo Sorrentino così fortemente, o da quando lavori in questo modo? Perché in America non si vedeva questo tanto, quindi questa è una cosa che è nata nel corso del tuo lavoro, nel corso degli anni, quindi è diventato sempre più forte questa tendenza?
Certo, se ti riferisci al momento in cui Hitler è al centro di un tavolo rotondo, è chiaro che lui va messo al centro, perché tutti guardano, tutti i commensali guardano lui, quindi evidentemente lui va messo al centro dell'immagine, però sì, non saprei dire se Paolo, no, dipende, insomma, dipende non ho una regola fissa, no, quello assolutamente no, non potrei dirlo. Però per esempio, tornando alla questione legata all'HDR, quella scena di dove c'è appunto Hitler alla sala colazioni è una scena fatta veramente con la luce naturale, nel senso che la luce delle finestre è la luce della scena, e però noi attraverso quelle finestre vediamo il paesaggio, e questo è una svolta totale, perché fino a 10 anni fa io avrei dovuto mettere dei proiettori fuori dalle finestre con lo poco spazio che rimaneva fuori dalle finestre, e quella luce che entrava dalle finestre, da questi proiettori, sarebbe stata una luce un po' falsa, un po' innaturale. Insomma, io non ci avrei creduto. Invece poter usare la morbidità della luce che entrava dalle finestre e contemporaneamente vedere il paesaggio, che è fondamentale, perché questa è un'innovazione straordinaria. Vi dirò di più, poi c'è un'altra, oggi adesso questa conversazione diventa tecnica, mi dispiace per chi non si occupa di, solo quelli dell'associazione saranno felici, però una cosa che secondo me è molto molto interessante anche del girare con delle macchine che sono capaci di arrivare a 6K e anche a 8K è questa, che io non sono più obbligato a usare dei grandangoli per avere dei grandangoli, cioè se io giro, per dire, aiuto, è stato girato a 4K, ma se io metto un 25 ottica a 4K ho una lente larga ma non larghissima, ma se io questo 25 lo uso a 6K o a 8K, la qualità ottica del 25, cioè la separazione del fuoco tra i primi piani e i fondi, i primi piani a fuoco e il fondo sfocato, che è una cosa molto bella, io posso usare il 25 come un grandangolo a 8K, e quindi seleziono il fuoco molto di più, non sono più costretto a usare dei grandangoli che deformano per avere dei grandangoli, sto usando una lente normale e ottengo dei grandangoli. So che molti non avranno capito, ma so che alcuni avranno capito, mi dispiace. Però quindi questo è un altro enorme vantaggio del digitale. Cioè io adesso ho una gamma di ottiche che rende praticamente inutile il mirino, perché se voglio un'ottica più larga vado a 8K, se voglio un'ottica più stretta vado a 4. E praticamente con la stessa ottica ho una varietà infinita di tagli. Scusate, per chi non se ne occupa, ma qualcuno ha colto.
Ecco, vi ho portato anche altri due brani, ma quello con Jane Fonda è un brano molto lungo, e visto che abbiamo poco tempo, ci dobbiamo chiedere se magari non facciamo vedere questo piccolo brano.
Provo a rispondere prima della domanda, vediamo se ho capito. È molto interessante questa scena, perché c'è un totale molto ampio dove non potevo mettere delle luci, ce n'è uno anche più ampio di quello che abbiamo visto, dove proprio non c'era lo spazio per le luci. Quindi anche qui di nuovo il rapporto con lo scenografo è molto importante, perché quegli sci sono stati illuminati da noi, quindi quella parete è una parete luminosa e quelle abat-jour che sono ai lati sono una fonte di luce. Quindi io ho potuto fare tutti i totali e tutti i campi medi senza aggiungere nessuna luce. Poi siccome lei invece doveva essere però una star, doveva avere una luce da star, perché doveva essere comunque bella, sebbene truccata con la parrucca eccetera eccetera, come si vede nel resto del film, nei primi piani ho potuto aggiungere delle luci per il primo piano. Allora questa è un'operazione che io in genere non faccio, perché sono molto preoccupato del fatto che si senta, del fatto che si senta che nei totali c'è una luce e nei primi piani c'è un'altra. E secondo me, insomma, io continuo a imparare mentre faccio questo lavoro, perché tutti pensano che io sappia, invece poi imparo. E io ero terrorizzato e invece ho capito che funziona. Bene, questo volevo dirvi. Cioè è stupido, lo so, perché probabilmente tutti fanno così, ma io se faccio una luce per una scena non la cambio mai, perché ho paura della discontinuità fotografica. Ecco, qui l'ho fatto e ha funzionato, meno male.
Ma tu dici che per la Jane Fonda devi fare la luce da star, perché come grande signora ha bisogno della luce, o perché?
Non perché lei ha bisogno della luce, perché nel film ha bisogno della luce. Cioè io non francamente, vorrei essere un po' volgare, non me ne frega niente che le attrici siano belle, ma se il film richiede che l'attrice sia bella, io devo farlo bella, perché lei si presenta da lui come una vera star e quindi deve avere una luce bella. Se invece, quando c'è la scena invece nell'aeroplano in cui lei si butta per terra disperata e perde anche la parrucca, quelli sono i neon dell'aeroplano, non gli ho fatto proprio niente. Se è brutta è brutta, pazienza. Non vorrei essere troppo esagerato, ma è così. Cioè io cerco, spero di fare delle luci che servono al film, non a fare belli gli attori, o cerco di fare delle luci che aiutano il racconto, per cui se il racconto prevede che lei sia illuminata come una star, perché non è che c'è scritto nella sceneggiatura, ma è ovvio che deve essere così, perché lei si presenta a lui come la star che lui vorrebbe nel film. Quindi non è che il regista mi ha detto devi farla bella, non è che c'è scritto è illuminata come una star nella sceneggiatura, è evidente che deve essere illuminata come una star, anche se io non lo so fare.
Quando ho visto questa scena ne ero veramente contenta nel film, perché fino a quel momento ho avuto dei problemi, però lì se si facesse la prova Bechdel, il test Bechdel, cioè fino a questa scena c'era zero punti. La prova Bechdel, per tutti coloro che non lo sanno, è un qualcosa che esiste dall'85, no, dal 2000 comunque, si usa molto spesso per la verifica e il controllo del film. Sono tre domande. Ci sono due parti importanti per le donne, queste parti da donna hanno nomi e le due donne parlano fra di loro di un'altra cosa e non di un uomo. E almeno in questa scena pensavo, lì è un altro punto in base a questo banco di prova Bechdel, quindi è un film che è fortemente dominato dall'uomo, è un film da uomo. Io come donna devo ammettere che ho avuto qualche problema all'inizio, cioè io ti vorrei chiedere, ma noi come operatori come possiamo fare per influenzare anche i registi?
Ottimo, ottimo. Allora, non sapevo niente del test Bechdel, spero voi sì, io no. Comunque cerco di capire, mi sembra che sia vero. Paolo è un uomo, è un regista molto maschilista, sì. Sì, posso dirlo, pazienza, tanto credo che lo dica anche lui. Quindi il suo rapporto con le donne è un rapporto difficile, nel senso che è maschilista. Bechdel sarebbe arrabbiato, credo che sia Bechdel. Quindi io no. Io no, e penso anzi che le donne siano estremamente, così guadagno punti con Bechdel, penso che le donne siano molto più intelligenti degli uomini, e ne sono convinto. Sono per esempio convinto che uno dei migliori operatori di macchina che io ho avuto era una donna, che c'è ancora, adesso fa il direttore della fotografia. Il suo problema è che era molto bassa, quindi quando faceva la macchina a mano era un punto di vista un po', come dire, errato, perché era il punto di vista di un nano e quindi era un po' strano, però a parte la macchina a mano non è maschilismo, è una realtà. A parte la macchina a mano, era molto brava perché era molto attenta alla composizione dell'immagine, perché era molto più intelligente di me e di tutti gli uomini messi insieme. Ogni tanto qualcuno mi chiede come fai a scegliere gli operatori di macchina, visto che tu tieni così tanto alla composizione dell'immagine. Gli operatori di macchina che lavorano con me sono quelli che fanno il monitor prima, cioè loro lavorano, io lavoro sempre con le stesse persone, però quelli che stanno per 5 anni al monitor, cioè quelli che fanno il controllo del monitor, sono quelli destinati a diventare operatori di macchina. Un focus puller non ha nessun rapporto con l'operatore di macchina, è un lavoro completamente diverso. Quindi per me quello è la... cioè vedi inquadrature, discuti di inquadrature, io chiedo molto, proprio perché sono operatore di macchina... cameraman macchina, chiedo molto l'opinione di chi guarda il monitor, perché è il mio primo spettatore, cioè io sono il primo e lui è il secondo, quindi tutti gli errori che loro mi segnalano sono cose preziosissime. Allora dopo anni di questo lavoro loro sono pronti per fare l'operatore cameraman, quello che fa le riprese, ecco, in quel senso lì. E le donne secondo me sono molto 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 brave. Paolo non lo so, però penso di sì, non sono responsabile della sua misoginia, scusate.
C'aveva ancora una quarta sequenza del film, comunque l'ultima scena, forse vuoi dire qualcosa, perché altrimenti passerei alle domande del pubblico.
Non è necessario che la vediamo perché è una scena lunghissima e avete visto. Ecco, un'altra scena estremamente difficile, perché quel fondale è un fondale trasparente, cioè noi non volevamo dei proiettori che andavano, cioè io detesto le ombre, ho un problema di, cioè non le ombre, non mi piace l'oscurità, ma non mi piacciono le ombre degli attori, ho un problema perché sento sempre che le ombre degli attori sono finte, perché mi denotano la posizione delle luci, e sento anche che c'è una falsità, perché le nostre luci sono spesso troppo vicine e quindi le ombre a volte sono più grosse dei volti degli attori. Quindi fare dei totali dove si vedono le ombre delle persone è una cosa che a me infastidisce molto. Allora, o sono dichiarate, perché per esempio Michael Caine, la violinista e la cantante, hanno una luce molto diretta, sono dei sagomatori che fanno un cerchio di luce, quindi dichiarano il proprio essere luci artificiali, oppure mi piace pensare che la luce che noi vediamo nel film è una luce che non capiamo da dove proviene. Allora la luce dell'orchestra è una luce misteriosa, perché nessuno di loro quasi fa ombra, e il fondale è un fondale di plastica bianca traslucida, e quindi l'illuminazione era tutta da dietro, c'erano tantissimi proiettori dietro alla plastica bianca, perché volevamo che tutto fosse avvolto in una irreale bianchezza. Però è stata una scena molto difficile, perché poi contemporaneamente, o anche qui di nuovo giravamo con 3-4 macchine, perché tutta la sequenza è stata girata in un giorno solo, perché ovviamente l'orchestra costa, i cantanti costano, eccetera eccetera, c'è stato un pre-light di un giorno e poi in una giornata durissima abbiamo girato con tutte le inquadrature, è una sequenza di 6-7 minuti, perché tra cima nei titoli di coda, quindi insomma era molto complesso. Sono quelle scene che sei costretto a preparare prima, quelle che io odio, perché prevedono un pre-light e quindi prevedono il fatto che se tu fai un pre-light vuol dire che quella notte prima non dormi bene, perché dici speriamo che funzioni, che ormai il pre-light è fatto. E quindi insomma sono brutte cose da fare, insomma c'è una certa angoscia a fare queste robe qui. È un mestiere molto angosciante il nostro, cioè io la notte sogno delle cose che preferirei non raccontarvi, nel senso sogno inquadrature orribili con luci orrende, e sogno il sole che se ne va, sogno la luce che cambia, faccio dei sogni insopportabili per un essere umano. Ne sa qualcosa mia povera moglie.
Però qui l'ultima scena, sicuramente lì ti hanno preparato la posizione delle macchine, quale macchina fa che cosa, cioè c'è già stata una, diciamo, composizione o una risoluzione predefinita, oppure è stata una cosa spontanea?
Devo ripetere, alcuni di voi l'hanno già sentito, ma Paolo Sorrentino ha un elenco di inquadrature molto preciso, perché lui è un uomo molto preciso, oltre che misogino, e questo elenco di inquadrature è un elenco che lui tiene nascosto, non lo dice a nessuno, neanche a me e a nessun altro, perché vuole darsi la possibilità di cambiare idea senza doverne rispondere a nessuno, quindi io non so dove lui metterà la macchina, non c'è questo accordo, che tu mi dici dove mettere la macchina, allora io metto le luci. Lui mi dice preparati a mettere la macchina ovunque, e io dico vabbè, tanto è misogino, quindi...
Allora, se ci sono adesso delle domande da parte del pubblico, fatevi vivi. Ecco, ce n'è una. Buonasera Luca. Ho una domanda. Quel che noto è che in tutti i tuoi film esprimi un atteggiamento molto chiaro, un atteggiamento chiaro, una posizione chiara dal punto di vista culturale, filosofico, politico. Non sono dei film mainstream, sono dei film molto precisi, molto mirati. Ma tu dici che tu sei un membro del troupe, dell'equipe che dà una mano al regista di implementare la sua idea artistica. Ciò nonostante, ho notato, dopo tutto quello che ho sentito ieri ed oggi, che tu sei una personalità molto forte, molto sincera e non hai neanche problemi a esprimere delle verità scomode, un qualcosa che io apprezzo molto. Quel che mi incuriosisce è qual è la cosa importante nella scelta dei tuoi progetti? Cioè, come giungi alle tue decisioni di fare un progetto o di non farlo? Cioè, questa è forse la cosa più importante. Quali sono progetti che non ti interessano per niente? Grazie.
Sì, è una domanda molto complessa, ma la risposta è molto semplice. Io faccio, cerco di fare, spero di fare i film che vorrei vedere al cinema. No, cioè, poi ci sono certo anche altre considerazioni che sono l'affetto per i registi o altre considerazioni, la volontà di lavorare con certi attori, a volte i soldi che mi danno, a volte i film che faccio gratis, perché ho potuto fare dei film dove mi pagavano, alcuni dei film, quando mi faccio pagare molto sono i film che non mi piacciono. Io ho avuto sempre dei rapporti molto tumultuosi e contraddittori con le produzioni con cui lavoravo, con molti produttori mi odiano e io odio loro, sono felice di questo. Ultimamente la situazione è molto migliorata, ci sono dei produttori giovani in Italia molto bravi, molto per bene, molto corretti e ultimamente purtroppo non litigo più con le produzioni, un po' mi dispiace. Cameraman tedeschi, litigate con la produzione? Domanda, faccio io una domanda.
Molto spesso, però nella maggior parte dei casi è perché siamo troppo costosi, chiediamo troppo, ci vogliono sempre togliere qualcosa, è una lotta perenne che abbiamo, cioè io l'ho sempre sperimentato, sono l'unica o ci sono anche altri? O c'è qualcuno che non deve mai lottare? Non credo che ci sia.
Che per esempio le paghe della troupe, dei componenti della troupe, siano ignobili, perlomeno in Italia, nel senso che in rapporto alla precarietà di questo lavoro, che è fatto del fatto che probabilmente si lavora due mesi, poi per due mesi non si lavora più, e non è detto che si lavorerà poi, trovo che le paghe della troupe sono scandalosamente basse. Questo mi fa impazzire. E anche trovo che, per esempio, questa idea sciagurata che c'è in Italia che i giovani debbano, per imparare, lavorare gratis, è un'idea fascista e totalmente inaccettabile. Perché lo stage, cosiddetto, si chiama stage, si chiama, la traduzione di stage è schiavismo.
In Germania la situazione è leggermente migliorata per la paga minima, perché non è più ammesso il lavoro gratuitamente. Ma ci sono già dei segni.
Angela Merkel si è comportata meglio di tanti governanti di sinistra che ci sono stati in Italia. Devo dirlo, ahimè. Anche con l'immigrazione è stata molto più brava di tanti. Vabbè, lasciamo perdere. Basta. Scusate, questo. Non avrei mai immaginato di difendere Angela Merkel nella mia vita. Vabbè.
Angela Merkel è un altro argomento. Io ho lavorato tanto a Hollywood e vorrei dire qualcosa su due punti. Il primo punto riguarda le donne, le protagoniste, le attrici, e l'altro punto per quanto riguarda la retribuzione o gli stagisti che lavorano gratuitamente. Il primo punto, le donne. Quando si ha a che fare con dei film dove ci sono delle protagoniste, delle attrici molto molto famose e come nuovo operatore ci si presenta sul set, spesso accade che le attrici, per quanto riguarda l'operatore, hanno un diritto di veto. E succede spesso, non è mai capitato a me, ma altri sì, succede spesso che si dice, va bene, adesso facciamo un paio di riprese e poi la signora, la signorina X decide o mi piace o non mi piace come mi fa vedere, e ha il potere davanti al produttore di dire no, io vorrei avere un DOP diverso. Cioè capita, è una lotta, è una battaglia che noi abbiamo. Cioè fra la realtà della luce e la veridicità, per così dire, di una scena, però al contempo dobbiamo stare molto attenti a un atto di acrobazia, perché ci sono delle attrici che dicono poi no, non mi piace come mi presenta, cioè sembro troppo vecchia, non mi piace, cioè sono proprio brutta, come mai? E quando si ha l'occasione di discuterne, ed è già il caso fortunato, allora chiedi magari perché e quando. Allora lei ti risponde, ma c'è un altro film in cui ero molto più bella. E allora quando uno è saggio dice, ma quando è stato fatto questo film? Lei deve rispondere 13 anni fa. Allora si può dire, va bene, il collega che l'ha fatto 13 anni fa forse ha avuto uno, però c'è un lavoro meno duro. Questo è un discorso. Poi un altro punto che... Sì, sì, senz'altro. Oppure negli ambiti dove ci sono soldi all'infinità, dove il valore di una star nel film per i produttori rappresenta proprio un grande valore, e quindi anche per il produttore stesso è importante, non solo che la star o maschile o femminile sia contento o contenta con l'illuminazione e tutto, però c'è anche il produttore che dice, ma il mio pubblico vorrebbe che la mia star, non so, assomigli a Audrey Hepburn, per esempio. Sono delle cose estremamente difficili, cioè è un punto che volevo fare solo perché non si tratta sempre solo dell'arte, ma anche di queste cose banali. L'altro punto che è molto interessante è che anche a Hollywood, non solo lì, ma ci sono delle produzioni dove c'è la possibilità di guadagnare tanto, ma ci sono anche dei produttori che dicono che vogliono fare un film a costo zero, a low budget. Andiamo alle università cinematografiche, c'è un giovane operatore che non ha mai fatto un film, allora si rivolgono a lui e gli dicono, adesso ti do l'occasione della tua vita, tu puoi fare questo film, e lui risponde sì, eccellente, perfetto. Poi gli dicono sì, però non ti paghiamo. E allora il collega giovane dice, va bene, la mia nonna, cioè io forse avrò la possibilità di ereditare quel che mi lascerà, e poi il produttore devi anche portare la tua troupe. Perché? Sì, ma tu puoi essere il direttore di produzione, però devi portare la tua crew, ma anche l'equipaggio, cioè tutte le attrezzature, la tua nonna te lo può finanziare, nessun problema. Così con me nella mia produzione puoi fare il più grande film della tua vita. Queste cose succedono anche in America, cioè in tutto il mondo esistono queste cose. Questa è la banda di oscillazione della retribuzione adeguata e dello sfruttamento di talenti veramente dotati.
Evidentemente questo problema esiste, ma diciamo che per un direttore della fotografia può essere un'occasione, invece per un membro della troupe non è l'occasione di niente, perché lui fa il macchinista e rimane a fare il macchinista, the grip. Quindi forse questo si può accettare. Diciamo che il rischio, quello che tu dici, pone il rischio terribile che il nostro lavoro diventi un lavoro per ricchi, cioè per chi se lo può permettere, e questo effettivamente è inaccettabile, perché se è un lavoro per ricchi diventa un lavoro elitario, e quindi anche formalmente, cioè non è solo una questione politica o morale, se diventa un lavoro per ricchi probabilmente formalmente questo lavoro cambierà, perché forse i ricchi non sapranno raccontare le banlieue parigine o i centri per immigrati di italiani, perché non ne hanno mai visti. Cioè, non voglio fare paragoni eccessivi, però insomma è un problema reale, no? Si riflette anche sulla forma che ha il cinema, se è un lavoro per ricchi e per e per nobili, senz'altro. Poi, tornando alla questione delle attrici, sì, io non, se qualcuno mi dicesse preferisci fare un film a basso budget senza attori famosi o uno ad altissimo budget con attrici e attori famosi, direi preferisco il primo, senz'altro. Cioè, è un peso inaccettabile. Io però non mi hanno mai fatto fare un provino, come mi dici, per fortuna, perché sarei terrorizzato e probabilmente farei delle cose un po' finte, e quindi farei delle bellissime luci al provino per l'attrice, e poi tanto so che nel film non le potrei fare, quindi come dire, un po' finto, no? Per fare un provino, quindi non mi è mai capitato, ma credo che trufferei un po', ma noi italiani si sa, siamo un po' bravi in tutti questi maneggi, e quindi però non mi hanno mai fatto fare un provino alle attrici, no, però mi è capitato un'attrice che per esempio quando aveva una luce laterale si metteva così, e questo è un problema, cioè lei ti fa capire che così lei non girerà, quindi o cambi la luce o sposti la macchina, quello capita, però, che dire, però anche attori, non è, cioè, proprio perché io non sono misogino, lo fanno anche gli attori maschi, cioè non è solo le attrici, cioè, ho visto anzi più vanità in attori maschi che in attori femmine, francamente, quindi no. Io guadagno punti nella scala, come si chiama?
Bechtel-Test.
Esatto, quella.
Zwei Punkte.
Ottimo, thank you.
So, c'è ancora una domanda da parte del pubblico? Non ci sono più domande. Un'ultima domanda mia. Vuoi finire? È una cosa che mi interessa, così come lavori tu con la luce, quanto lavori dopo nel grading e quanto tempo trascorri poi nel grading? Cioè, solo un'ultima domanda mia, un'ultima.
Interessante, io penso che la metà almeno del mio lavoro sia fatto in post-produzione, nel senso che dove non posso mettere delle ombre, dove vedo un muro troppo chiaro e dove capisco che questo muro per abbassarlo comporterebbe troppo lavoro, troppo tempo perso, so che lo posso fare poi in post-produzione e questo mi rende felice e mi fa dormire tranquillo. Quindi faccio moltissimo in post-produzione, sì. Poi, così come lavoro sempre con le stesse persone della troupe, da anni e anni, il mio capo elettricista lavora con me da 28 anni, sono una roba che non ci sopportiamo più quasi, però insomma continuiamo a lavorare insieme e così altrettanto è molto importante stabilire un rapporto continuativo con il tecnico del laboratorio, con il grader, perché ci si capisce ed è lui è il primo che vede il materiale, è lui che ricompone l'HDR, che mi segnala dei problemi e poi è lui che praticamente sa già come lavoro e mi presenta il film già pronto, insomma poi dopo in un tempo variabile tra una settimana e due settimane il film viene rivoltato come un calzino, si dice, in italiano si dice rivoltato come un calzino, rende l'idea.
Quindi una o due settimane per un film, cioè una o due settimane per un film?
Più francamente un po' noioso, anche perché io non, per esempio non mi faccio pagare per fare il grading del film, perché trovo che sia un mio interesse farlo più a lungo possibile, quindi francamente non trovo che sia parte del lavoro, è anche un piacere, è anche un momento in cui si imparano moltissime cose, è un momento che poi va verificato con, ovviamente con i registi, cioè io propongo ai registi una color correction, ma se poi come spesso succede il regista mi dice ma tu sei pazzo perché non si vede niente, è fatto tutto nero, allora mi rassegno e schiarisco, però tendenzialmente di fare dei film dove non si vede niente, però insomma mi devo anche adeguare ai furori dei registi che dicono ma dove sono i miei attori, non vedo la faccia, devi schiarire, dico, vabbè ok schiariamo, perché alla fine i film sono loro, quindi insomma bisogna fare così. Però le possibilità sono veramente infinite. Allora io questo anche di nuovo, tornando al discorso della pellicola, quel rimpianto romantico del film to film, non lo concepisco. Cioè adesso noi abbiamo una possibilità che prima era completamente sconosciuta di lavorare su settori dell'inquadratura e su quei settori dell'inquadratura si possono fare cose meravigliose in termini di luminosità o di lettura nelle ombre o viceversa, insomma, quindi è una parte fondamentale a cui non potrei mai, mai, mai rinunciare. È un lavoro bellissimo, ve lo consiglio, però insomma, un po' faticoso. Anche parlare per 2 giorni è faticosissimo. Grazie mille, io sono stremato, basta. Volevo dire un'ultima cosa, io sono felicissimo di questo premio, sono felicissimo di essere in Germania, ma soprattutto quello che volevo dire, proprio continuando con l'ammirazione verso la Merkel, che le domande che avete fatto in questi giorni sono domande così intelligenti, sono domande così intelligenti come io non avevo mai ricevuto nella mia vita, e quindi sono io che ringrazio voi. Grazie.
Sempre la Merkel, eh?